Radio Radicale, un nuovo appuntamento con Lavorare Info, la rubrica di Radio Radicale dedicata ai temi del mercato del lavoro, dell'economia e del welfare. Chi vi parla? Valeria Manieri. Ancora una settimana in cui cercheremo di fare il punto su alcuni argomenti che riguardano i temi in questione e anche cercheremo di approfondire alcuni aspetti un po' meno usuali. Subito che sarà una puntata particolare perché una parte verrà dedicata appunto alla consueta rassegna stampa e un'altra parte invece sarà dedicata a una intervista che andrà ancora in onda integralmente nelle prossime ore su Radio Radicale, dedicata al tema del lavoro sostenibile, a partire da una ricerca, da un'analisi fatta da una ricercatrice di ADAPT, Federica Romano, con la quale appunto abbiamo discusso dei temi che riguardano il lavoro sostenibile ad ampio raggio. Abbiamo parlato di popolazione attiva e inattiva, delle necessità di una visione d'insieme nel riorganizzare il mercato del lavoro, la visione del lavoro in Italia, i temi della conciliazione vita-lavoro e in rapporto con le necessità delle aziende, con la produttività e anche del, diciamo, sistema paese a livello imprenditoriale, quindi quali sono anche le difficoltà per realizzare il lavoro sostenibile e la conciliazione con un sistema produttivo per lo più fatto di piccole e medie imprese per quanto riguarda il nostro paese. Ma anche abbiamo cercato di descrivere come il lavoro sta già cambiando, come dovrà cambiare, anche quali sono le mission delle grandi imprese per migliorare la qualità del benessere sul posto di lavoro. Ci sono però ovviamente altri temi che occuperanno questo spazio di programmazione. Partiremo in qualche modo dal DEF, il documento di economia e finanza del governo Renzi e parleremo anche del cosiddetto tesoretto. Parleremo anche di piccole e medie imprese grazie a un articolo dell'inchiesta che, come dire, sfata alcuni luoghi comuni. Abbiamo parlato poco fa proprio della difficoltà per le piccole e medie imprese per quanto riguarda le politiche di conciliazione, lo ascolterete anche successivamente, ma c'è un articolo che ci ricorda come invece ci sono dei dati interessanti per le piccole imprese che riescono a innovare anche a brevettare nuovi prodotti. Parleremo poi dei dati sul mercato del lavoro. Ne abbiamo già discusso, i dati sulla disoccupazione nel mese di febbraio che sono negativi, la cosiddetta rondine che non fa primavero rispetto alle aspettative che c'erano anche dopo il Jobs Act e vedremo che cos'altro riusciremo a trattare in questi minuti a nostra disposizione. Partiamo, diciamo, dai fatti di cronaca politica, dalle ultime novità appunto che riguardano il DEF del governo Renzi. Partiamo da un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa, approvato il DEF, Renzi su dote da 1,5 miliardi, decideremo più avanti, non ci sono tasse nuove, anzi è finito il tempo delle tasse da aumentare, così il Premier Matteo Renzi al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato in serata il documento di economia e finanza, il programma nazionale di riforma, il PNR, con l'annunciata spending review da 10 miliardi per il 2016. La riunione delle 9.30 di venerdì mattina è stata soltanto per ufficializzare la nomina di Claudio De Vincenti, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, in sostituzione di Graziano Del Rio. Quanto al tesoretto da circa 1,5 miliardi, che dal governo definiscono un bonus, spuntato nelle ultime ore, Renzi ha commentato: decideremo nelle prossime settimane se e come utilizzare in base alle priorità e gli spazi che ci sono. il 21 aprile, decreti fiscali, e qui l'articolo ovviamente si dedica anche ad altri aspetti, la RAI e via discorrendo. Parla poi delle previsioni di crescita per il nostro paese per il 2015, PIL a più 0,7% nel 2015, le previsioni del DEF sono di crescita, seppur lieve, il PIL è dato in aumento dello 0,7% rispetto alla precedente stima dello 0,6%, dell'1,4% nel 2016 e dell'1,5% nel 2017. Il deficit nominale scenderà al 2,6% del PIL nel 2015 e rispettivamente all'1,8% e allo 0,8% nei 2 anni successivi. Il pareggio strutturale di bilancio è confermato nel 2017, mentre l'azzeramento del rapporto deficit-PIL nominale con il pieno rispetto della regola del debito si avrà nel 2018. Il rapporto debito-PIL si attesterà al 132,5% quest'anno, per poi scendere al 130,9% nel 2016, al 127,4% nel 2017 e nel 123,4% nel 2018. Qua arriviamo al punto sul bonus, di cui tra l'altro parleremo anche in un altro appuntamento su Radio Radicale con il professor Tiraboschi. Renzi, su bonus decideremo nelle prossime settimane, decideremo nelle prossime settimane se e come utilizzare in base alle priorità e agli spazi che ci sono, non è nel DEF che si decide, ha detto il Premier Renzi al termine del Consiglio dei Ministri, parlando del bonus da 1,5 miliardi, e ha aggiunto: non ci sono nuove tasse, è finito il tempo delle tasse da aumentare, il punto fondamentale, chiaro, centrale per il Paese, dobbiamo far sì che i sacrifici non li facciano i cittadini. La dote era già scritta tra le righe nelle tabelle del programma di stabilità del DEF, messo a punto e esaminato dal Consiglio dei Ministri martedì scorso, ma solo oggi è salita a galla. Nel DEF queste risorse dovrebbero essere conteggiate e rese disponibili per quest'anno, ma il loro impiego dovrebbe essere definito in un decreto ad hoc. L'ipotesi più accreditata è che Renzi stia pensando ad un intervento sul welfare, magari con l'estensione del bonus di 80 euro anche agli incapienti, uno dei progetti a cui il governo ha sempre tenuto di più, ma che per carenza di risorse non è riuscito finora a realizzare, oppure con un intervento sulla povertà e un equivalente del reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle. Anche di questo tema abbiamo discusso più volte su Radio Radicale, magari ci torneremo nelle prossime puntate con nuove interviste e nuovi approfondimenti. L'articolo era di Dino Pesole, questo, diciamo, lo stato dell'arte in questa settimana che ricomincia su dibattiti vari, appunto, che riguardano il decreto economia, il documento di economia e finanza e appunto l'annosa questione del tesoretto, che immagino poi abiterà le pagine dei quotidiani nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Parliamo invece appunto della rondine che non fa primavera, ripescando un articolo di quasi 10 giorni fa, anzi forse qualcosa di più, apparso sulla voce.infa, che però è dell'ottimo Pietro Garibaldi, del professor Pietro Garibaldi. Mercato del lavoro, una rondine non fa primavera, i dati Istat sulla disoccupazione nel mese di febbraio sono negativi, presto per giudicare l'efficacia del Jobs Act, un conto sono le cessazioni di rapporti di lavoro, un altro i neoassunti dalle aziende. In attesa di capirne di più, bene che il governo eviti comunicati trionfalistici. Con l'equinozio primaverile e l'eclissi solare è arrivata ufficialmente la primavera, ma negli ultimi anni tanta attenzione era stata riservata a questo consueto appuntamento annuale. In geografia astronomica le previsioni si realizzano con grande precisione, l'eclissi è davvero arrivata ed è stata fotografata. In economia è tutto molto più difficile, particolarmente quanto alla difficoltà proprie delle previsioni si aggiunge un po' di propaganda governativa. Gli annunci del governo sulla crescita dei contratti a tempo indeterminato di gennaio e febbraio 2015 lasciavano intravedere la primavera dell'occupazione. Il Presidente del Consiglio e il Ministro del Lavoro parlavano di crescita di nuovi contratti a tempo indeterminato a 2 cifre, che con ben 79.000 nuovi contratti stabili. Sia ben chiaro, le cifre diffuse erano assolutamente veritiere, cifre vere, ma anche assolutamente il dato ufficiale. Poi prosegue l'articolo, il dato ufficiale pubblicato dall'Istat sull'occupazione italiana a febbraio 2015 ha gelato le aspettative. A febbraio in Italia sono stati distrutti 44.000 posti di lavoro, la disoccupazione è aumentata e tornata al 12,7%, il livello che aveva a dicembre 2014. La disoccupazione giovanile è risalita al 42,6%, lasciando l'Italia in quel gruppo di paesi del sud Europa dove il tasso di disoccupazione giovanile è 3 o 4 volte superiore alla media nazionale. Come si possono riconciliare le due cose? Così si chiede Pietro Garibaldi. L'aumento dei nuovi assunti a tempo indeterminato annunciato dal governo a marzo è una buona notizia, significa che un crescente numero di persone sta uscendo dalla precarietà. Il governo nelle settimane passate non ci aveva però comunicato il numero di cessazioni di posti di lavoro e nemmeno se i nuovi posti di lavoro erano stabilizzazioni di rapporti di lavoro esistenti. Qui diciamo appunto c'è poca chiarezza da questo punto di vista. Se un lavoratore precario viene stabilizzato dobbiamo rallegrarci, ma ai fini delle statistiche sul numero assoluto di occupati il dato è irrilevante. Infatti è questo anche il punto che viene più volte sottolineato dal professor Tiraboschi e ADAPT in altre fasce della nostra programmazione, cioè che il Jobs Act porterà una stabilizzazione ma non a un solo nuovo posto di lavoro in più. Quindi diciamo non porterà nuova occupazione, ecco. Ciò sembra essere quello che è avvenuto in Italia. I dati sul numero di contratti a tempo determinato non sono ancora disponibili, lo saranno soltanto con rilevazione trimestrale disponibile a fine aprile. Jobs Act, il nuovo contratto a tutele crescenti è entrato in vigore il 7 marzo 2015. I dati diffusi dall'Istat si riferiscono al febbraio 2015. L'effetto del nuovo contratto non può quindi essere nelle statistiche del lavoro appena pubblicate, dovremmo aspettare l'inchiesta di marzo e aprile, tuttavia la decontribuzione per i nuovi assunti era già in vigore a gennaio e febbraio 2015. I dati diffusi dal governo sui nuovi posti di lavoro stabili lasciano pensare che le imprese ne abbiano beneficiato in modo massiccio, tuttavia dopo i dati dell'Istat sembra che l'impatto sull'occupazione totale sia per ora modesto e rilevante. Dobbiamo quindi aspettare una rondine o non fa primavera, e tra l'altro su questo ci sono anche sui bonus occupazionali, gli sgravi, alcuni dubbi sulle coperture. Passiamo ora all'articolo un po' curioso che è apparso sul portale dell'inchiesta il 13 aprile, un articolo della redazione dell'inchiesta: sorpresa, le piccole e medie imprese non sono un ostacolo all'innovazione, siamo secondi in Europa per numero di aziende che innovano e l'80% di queste ha meno di 50 addetti, le piccole imprese brillano anche per i brevetti. A fare le equazioni a volte i conti non tornano. Da anni sentiamo dire che le piccole e medie imprese sono una zavorra all'innovazione, ma i numeri non confermano il luogo comune. Siamo il secondo paese in Europa per numero di aziende, 65.481, questo è il numero, che negli ultimi 3 anni hanno introdotto innovazioni di processo e di prodotto. Di queste, più dell'80% ha meno di 50 dipendenti. Meglio di noi, spiega il rapporto, in Europa la sola Germania con 90.000 aziende, mentre Regno Unito, Francia e Spagna ne hanno molte meno. A dirlo è lo studio Piccole e Medie Imprese, la sfida della qualità, curata dalla Fondazione Simbola e CNA, che interpretano questi numeri come il segno evidente che le dimensioni delle nostre piccole e medie imprese non sono affatto un ostacolo all'innovazione. Certo, forse magari un ostacolo ad altre cose, probabilmente sì. E lo approfondiremo successivamente questo aspetto. Una fotografia di questa innovazione si vede nel design, in scena in questi giorni al Salone del Mobile di Milano, si prendono i brevetti comunitari relativi a questo comparto, l'Italia fa meglio di tutti i vicini, Germania esclusa, si piazza infatti nelle prime 3 posizioni per numero di progetti depositati in 22 classi di brevetto su 32. Francia e Regno Unito si fermano a 16 classi, la Spagna non entra mai sul podio, là invece c'è sempre in 32. Su 32. Prima di festeggiare è subito il caso di ricordare che se è vero che dal 2000 le spese di ricerca e sviluppo sono aumentate in Italia del 30%, gli investimenti in apparecchiatura hardware in Italia sono al palo. Lo stesso trend si può osservare per gli investimenti in software protetti da brevetto e copyright, dove l'Italia non solo arranca nei confronti degli Stati Uniti, ma è distanziata fortemente dai suoi maggiori partner dell'Unione Europea. se i limiti italiani non scompaiono in merito della fondazione Simbola, fissare nero su bianco dei dati sulla nostra competitività che troppo spesso vengono sviliti nella narrazione giornalistica. Questa volta è il turno delle piccole e medie imprese, anche che dall'analisi emergono per ciò che sono, non un peso di cui liberarsi, questo è un virgolettato, ma una delle chiavi di volta del Made in Italy, tra le più adatte e versatili a mettere a frutto le virtù che in tanti al mondo ci riconoscono. E questo è un interessante punto di vista. Che altro citare? C'è un articolo apparso sulla 27esima ora che riguarda, diciamo, la parità salariale, ecco, questione di cui abbiamo discusso anche in altre occasioni, su queste frequenze. L'articolo è della scorsa settimana, dello scorso fine settimana, il giovedì 9 aprile. L'articolo è di Sara Gandolfi. Vogliamo essere pagate come lui? Questo è appunto la 27esima ora su Corriere.it, in cui tra l'altro si presentava un video. L'articolo infatti inizia così: nel filmato Batman e Robin sono legati ad un palo accanto ad una bomba d'orologeria che ticchetta senza pietà, ma arriva lei con il martello, la mascherina e due occhi che brillano. Batgirl, liberaci prima che sia troppo tardi, lei intima Batman. È già troppo tardi, io sono con te da molto tempo e sono pagata meno di Robin. Stesso lavoro, stesso datore di lavoro, significa parità di salario per uomini e donne. Robin accenna una smorfia, Batman è a bocca aperta, non è tempo per gli scherzi. E Batgirl, implacabile, non è uno scherzo, è la legge. Lo spot del Dipartimento del Lavoro americano è del 1966 e puntava a far riconoscere la legge federale sull'equal pay. È passato quasi mezzo secolo, evidentemente quello spot non bastava. La terza ondata del movimento femminista è passata dal gender gap in busta paga e persiste. Il lavoro delle donne è retribuito in modo sproporzionatamente diseguale rispetto ai colleghi uomini, lo dice prendendo la statuetta dell'Oscar alla star hollywoodiana Patricia Arquette, lo ribadisce la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, denunciando una cospirazione insidiosa, lo confermano puntuali le ricerche dell'ONU, mass media e governi si affrettano a divulgare nei giorni intorno all'8 marzo, poi l'8 marzo passa e non se ne parla più, infatti noi siamo abbondantemente dopo l'8 marzo e continuiamo a parlarne. La verità è che i passi avanti non bastano, serve una rivoluzione copernicana nel mondo del lavoro, una nuova visione che scardini i modelli ancestrali e recuperi davvero il tempo delle donne. Abbiamo cercato l'uguaglianza formale attraverso le regole e il diritto, giusto, ma abbiamo dimenticato che lo stile di vita di una donna non è e non deve necessariamente essere identico a quello di un uomo. Se i diritti delle donne sono in gran parte del mondo, ma non ovunque, un dato di fatto acquisito almeno sulla carta, se la parità di accesso agli studi e al lavoro, in particolare nei paesi industrializzati, è garantita, se le ragazze hanno dimostrato fra i banchi e all'università di essere uguali e meglio degli uomini. E questo è solo merito delle dirette interessate, se perfino il tetto di cristallo, grazie alle quote, comincia a inclinarsi. Se dunque tutto questo è finalmente avvenuto, non è possibile che una donna italiana in media guadagna 480 euro meno dell'uomo? E come si spiega che ogni volta che si ferma o semplicemente rallenta per accudire un figlio o un genitore malato, nella stragrande maggioranza dei casi, poi deve ripartire da quasi zero e dimostrare ancora una volta il suo valore? Mai acquisito per sempre? Perché il mondo del lavoro, anche quello che si adegua alle più avanzate leggi sulla parità di genere e alle quote, continua a essere pensato, organizzato e gestito secondo una logica maschile. Gli orari del full time e delle riunioni, gli obblighi di trasferta, soprattutto gli aumenti di merito e gli scatti di carriera rispondono ancora a modelli esclusivamente maschili che non prevedono figli o genitori anziani, o mariti che non aiutano in casa. Le donne vogliono l'uguaglianza, insomma, devono mettere in secondo piano gli altri ruoli in cui sono protagoniste, a cui non sempre vogliono però rinunciare in nome della carriera. In un mondo del lavoro organizzato in modo diverso, la scelta non dovrebbe essere necessaria o richiesta. In What Women Want, An Agenda for the Women's Movement, Deborah Rhodes, docente di legge a Stanford, è chiara. Attivisti e politici devono cominciare a considerare la parità di genere come un problema sociale che in quanto tale riguarda tutti, donne e uomini. In un'intervista a US News ha chiarito meglio il concetto. La forza lavoro soffre ancora di una segregazione e stratificazione di genere, con donne sovrarappresentate alla base e sottorappresentate al vertice. 50 anni dopo l'Equal Pay Act, quello dello spot di Batman per intenderci, ancora resta molto da fare. Le americane con impiego a tempo pieno guadagnano in meno il 77% di quanto guadagnino gli uomini, e questo gap è sostanzialmente invariato dal 2001 a oggi. Beh, un bel po' di tempo, sono quasi 15 anni. Il che produce un costo pesantissimo. L'articolo, diciamo, va poi quasi alla conclusione, però merita di essere letto tutto perché è interessante. Isabel Barth, direttrice dell'École de Management di Strasburgo, sulle Monde va ancora più in profondità. Non serve a nulla istituire in queste imprese maschili delle quote di donne, organizzare un mentoring per dare alle dipendenti gli strumenti per adattare comportamenti adeguati, autopromuoversi, crearsi una rete e costituirsi così un percorso di carriera. Questi apparenti progressi sono in realtà degli ostacoli, perché ogni volta spingono le donne ad adattarsi a un'organizzazione maschile e non fanno evolvere quell'organizzazione verso le reali esigenze delle donne. Questo è un utile punto di vista da tenere a mente. Il divario retributivo fra i generi a livello mondiale è in media del 18% circa, con Europa, Oceania e America Latina in situazioni generalmente più positive rispetto ad Asia e Africa, per le quali comunque la disponibilità di dati è limitata. Ovviamente poi l'articolo continua con una panoramica completa sul gap retributivo, però ci fermiamo qui, diciamo l'essenziale lo abbiamo abbondantemente menzionato. Come vedete, insomma, in questa rubrica si trova sempre uno spazio per parlare di questioni di genere legate soprattutto al mercato del lavoro. Infine, citiamo una ricerca, prima di dare il via, diciamo, all'ascolto della intervista realizzata con Federica Romano, ricercatrice e dottoranda presso ADAPT e presso l'Università degli Studi di Bergamo, che parla appunto di lavoro sostenibile, e lo fa da un punto di vista tecnico-giuridico. Quindi buon ascolto. Questo paper, tra l'altro, è rintracciabile anche sul sito di adapt.it. Ve ne consigliamo la lettura perché dà un diverso punto di vista su come guardare oggi alle problematiche del lavoro, alla responsabilità delle imprese, anche i rapporti industriali, come dovrebbe essere e non è ancora il mercato del lavoro e diciamo la qualità del lavoro nel nostro paese. Buon ascolto.
Buongiorno.
Hai curato proprio per ADAPT un paper, un approfondimento su questo tema. Puoi aiutarci un po' a focalizzare i punti principali del tuo studio?
Esatto, sì. Quello del lavoro sostenibile è un tema del quale si sta iniziando a parlare sempre di più a livello europeo, proprio perché i cambiamenti demografici e in particolare lo squilibrio tra la popolazione attiva e quella inattiva hanno portato ad un invecchiamento della forza lavoro. Infatti le persone sicuramente vivono più a lungo rispetto al passato e meglio, con un conseguente allungamento delle carriere lavorative. A fronte di tale contesto, sicuramente la reazione agli squilibri demografici non può consistere semplicemente nell'innalzamento dell'età pensionabile, ma è necessario proprio un cambio di paradigma nel modo di produrre e organizzare il lavoro. Ed è questa l'essenza del lavoro sostenibile che ho voluto approfondire, ossia favorire la permanenza nel mercato del lavoro fino ad un'età avanzata, da un lato migliorando le condizioni lavorative lungo tutto l'arco della vita, e dall'altro invece adattando in modo dinamico l'organizzazione del lavoro ai bisogni del lavoratore, i bisogni che poi possono cambiare ovviamente nel corso del tempo. In un'ottica di sostenibilità del lavoro emerge anche un'altra esigenza specifica, che è quella di rivisitare un po' quello che è il concetto di conciliazione, concetto inteso non solamente in termini di un equilibrio, seppur importante, tra lavoro e vita privata, ma anche e soprattutto in un'ottica di integrazione tra quelle che possono essere le esigenze del lavoratore e invece quelle che sono le esigenze di produttività dell'impresa.
E qui parliamo soprattutto, immagino, della popolazione attiva femminile.
Esattamente, soprattutto le donne, infatti, soprattutto in età avanzata, hanno difficoltà a rimanere all'interno della forza lavoro, e il primo passo per trattenere questi lavoratori all'interno della forza lavoro è proprio una nuova concezione di conciliazione e la consapevolezza che deve partire soprattutto da parte delle aziende che la sostenibilità e quindi il benessere dei lavoratori non giova soltanto ai lavoratori stessi, ma anche alla produttività e all'efficienza delle aziende stesse. Possiamo dire poi che in un'ottica di sostenibilità del lavoro le situazioni che in realtà richiedono una specifica tutela sono poi molteplici, ed indubbiamente lo sviluppo tecnologico, ma anche la globalizzazione dei mercati oppure le innovazioni organizzative hanno posto nuove sfide per il benessere dei lavoratori. Pertanto il lavoro può dirsi sostenibile quando in primo luogo promuove e tutela lo sviluppo delle risorse personali dei lavoratori, laddove in particolare ci si riferisce allo sviluppo non solo delle competenze ovviamente fondamentali del lavoratore, ma anche del benessere psicofisico dei lavoratori. E proprio in questo senso può apparire auspicabile a livello aziendale una maggiore interazione tra iniziative di work-life balance, da intendersi più che altro come un'integrazione tra lavoro e vita privata, invece iniziative di well-being at work, ossia di benessere lavorativo, che possano per l'appunto garantire un adattamento del lavoro alle esigenze del lavoratore.
Federica Romano, una domanda su questi aspetti che ci hai descritto. Ci sono dei modelli anche, immagino, a livello europeo che funzionano, cioè dei paesi da poter prendere come guida, come buona pratica?
Sicuramente ci sarebbe da prendere esempio in particolar modo dai paesi del nord Europa, che sono paesi che comunque hanno messo in atto politiche conciliative a più ampio raggio, e cioè hanno previsto delle iniziative che possono basarsi sia sulla flessibilità di lavoro, ma anche, per esempio, su congedi di breve e lunga durata retribuiti. Da questo punto di vista si riferisce in particolar modo alla categoria dei cosiddetti working carers, che sono appunto lavoratori che non solo devono lavorare, ma devono anche soddisfare esigenze di cura nei confronti di figli, genitori anziani oppure persone malate. E nei paesi del nord Europa la tutela nei confronti di questi lavoratori è particolarmente sviluppata, proprio perché il raggio di iniziative nei confronti di questa categoria di lavoratori è particolarmente sviluppato. Quindi sicuramente se c'è una buona prassi da cui si può prendere esempio, sicuramente quella dei paesi del nord Europa, per l'appunto.
E secondo te come mai, diciamo, in Italia il dibattito sul lavoro sostenibile poi, diciamo, per la maggior parte è un po' slegato, no, rispetto ai temi che hai citato? Si cita solo il tema dell'età pensionabile,
esatto,
c'è stato per anni, insomma, una lunga lotta, addirittura poi su Radio Radicale spesso abbiamo parlato anche dell'età pensionabile delle donne, ci fu una lunga battaglia, no, sull'equiparazione nel pubblico impiego, e quando poi, diciamo, il tema è molto più complesso, come giustamente tu ci descrivi, è fatto da molteplici aspetti, anche su un'idea di società e di organizzazione del lavoro, del mercato del lavoro.
Esatto, e infatti il concetto è proprio questo, che non si può pensare di risolvere il problema della sostenibilità dei sistemi di welfare semplicemente attraverso misure passive oppure attraverso l'innalzamento dell'età pensionistica. È importante rendere compatibile la presenza nel mercato del lavoro con iniziative specifiche che quindi consentano di adattare le esigenze del lavoratore al lavoro stesso, perché è chiaro che in una società come quella europea, ma soprattutto anche come quella italiana, in cui c'è un invecchiamento attivo che è sicuramente notevole, se non si predispongono situazioni che consentano lo sviluppo del lavoratore, ma soprattutto la qualità del lavoro, è chiaro che una reale riforma non può essere messa in atto.
Certamente. E, un'ultima domanda. Quando parli, diciamo, di conciliazione vita-lavoro, eccetera, ovviamente abbiamo detto che il discorso riguarda molto le donne e su questo, diciamo, in Italia ancora è stato fatto molto, molto poco. Secondo te com'è possibile immaginare in questo senso politiche diverse in un contesto imprenditoriale, produttivo come quello italiano, che certo non è fatto per lo più da grandi imprese che spesso sono capaci poi di applicare certi tipi di politiche, di pensare al benessere, di avere, diciamo, certo, una propria missione, diciamo, un po' corporate responsibility per intendersi, sì, ma invece da un tessuto di piccole e medie imprese, spesso piccolissime imprese.
Sì. Diciamo che nel tessuto italiano è proprio il sistema di relazioni industriali che potrebbe riuscire ad avere un ruolo chiave nel fornire una tutela alle singole fattispecie attraverso dei provvedimenti che riescano però ad essere inseriti in un disegno organico e che abbiano come obiettivo ultimo proprio la promozione di carriere sostenibili. E questa rivoluzione dovrebbe essere messa in atto, questa forma di tutela, non soltanto per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ma anche per i lavoratori cosiddetti atipici. E quindi in realtà sarebbe necessario rivedere un po' quelli che sono i concetti chiave di presenza al lavoro oppure di prestazione lavorativa in favore di misure che siano invece più orientate al risultato invece che alla presenza fisica nel posto di lavoro, soprattutto quando si è in presenza di età avanzate. Ed è per questo che il sistema di relazioni industriali potrebbe essere uno strumento privilegiato per fornire adeguata tutela tanto ai lavoratori della grande impresa, ma anche e soprattutto ai lavoratori della piccola impresa, che poi costituiscono il tessuto fondamentale dell'azienda in Italia, delle aziende in Italia.
Credo che possiamo fermarci qui. Questo paper è rintracciabile già online sul sito di ADAPT?
Sì, è presente e disponibile sul sito ADAPT.
Quindi invito i radioascoltatori ad andare su www.adapt.it per cercare, tra le altre cose, anche questo approfondimento di cui abbiamo parlato qui su Radio Radicale. I nostri riferimenti, appunto, adapt.it, radioradicale.it e io ascolto @radioradicale.it. Grazie ancora a Federica Romano, dottoranda ADAPT e Università di Bergamo. Noi ci risentiremo il prossimo martedì, sempre nella fascia l'orario del notiziario, sempre con nuovi approfondimenti e nuovi temi.